Il meraviglioso viaggio del viaggiatore turchino. Storia di un incredibile e misterioso viaggio in un luogo incantato, dove ancora esistono i draghi, i folletti, gli animali parlanti ed altre fantastiche creature. Scritto da Il Benson, edito da Edizioni della Terra di Mezzo. Narrato da Gandalf Grey. Parte 8. La festa. Era molto probabile per gli stranieri che sbarcavano sull'isola avere l'impressione di essere giunti in un luogo che, all'infuori del nome, ben poco avesse a che fare con l'allegria. Così era stato anche per il viaggiatore turchino, che si era subito ritrovato avvolto in un'atmosfera cupa e inquietante e non si era certo divertito granché quando la scialuppa del gabbiano grigio lo aveva lasciato a terra, solo e infreddolito. Vero è invece che Porto Alegre meritava appieno quel nome, e prova ne erano le frequenti feste che si svolgevano, a volte improvvisate e spontanee come quella di cui era stato partecipe il viaggiatore turchino, quando aveva suonato, danzato e abbondantemente bevuto sulla spiaggia. Altre invece organizzate dal consiglio del borgo, in occasione della partenza dei viaggiatori o per celebrare altri avvenimenti. Ovviamente non tutte le partenze erano festeggiate, bensì solo quelle dei viaggiatori che, accettati come ospiti, si erano meritati la scorta e la fortuna, essendo tali occasioni ben degne di una festa, a differenza delle partenze dei viaggiatori stranieri destinati a perdersi o a essere catturati dai nemici. Quando costoro partivano, restava in essi la sensazione di lasciare un posto triste e desolato, privo di qualsiasi attrattiva, come il tempo trascorreva senza che mai accadesse nulla di degno di nota, e dove gli abitanti restavano serrati nelle proprie case a trascorrere chissà quale grigia esistenza, mentre animali feroci e pericolosi scorazzavano liberi per le strade, impaurendo i passanti. Non potevano certo immaginare che dietro le imposte chiuse decine e decine di sguardi osservassero il loro agire e percependo forse anche i loro pensieri, dato che gli abitanti di Porto Alegre erano quasi tutti dotati di poteri magici e tra questi anche del potere di intendere i pensieri più riposti, commentassero, mormorassero e ridessero sommessamente. Tutto questo era accaduto anche al viaggiatore turchino, perché era prerogativa degli abitanti del borgo quella di spiare senza farsi vedere, nell'attesa che i viaggiatori fossero giudicati da coloro che erano predisposti a tale ruolo, che a loro volta agivano senza che colui che era il giudicato se ne rendesse conto. Ma dal momento in cui gli abitanti di Porto Alegre cominciavano ad intuire che il giudizio verso il viaggiatore sarebbe stato positivo, difficilmente potevano trattenersi dal manifestare la loro natura allegra, estroversa, libera e giocosa, e davano così luogo a feste spontanee lungo l'arenile o nelle piazze o nei vicoli del borgo, durante le quali, in onore dell'ospite, birra, acquavite e idromele scorrevano in gran quantità. Queste feste erano anche in occasione per valutare ulteriormente i viaggiatori, non certo le viaggiatrici, delle quali si occupavano sempre ed esclusivamente donne sapienti, con criteri ben diversi e spesso segreti. Poteva infatti accadere che alcuni viaggiatori, dimostratisi ad una prima valutazione esterna pressoché perfetti, sebbene gli aspetti più reconditi e nascosti della loro anima difficilmente potessero essere sfuggiti a locandiera, a sorriso, a guida e prima ancora a capitano nero, resi più sciolti da un'abbondante bevuta o stimolati dalla presenza delle fanciulle del borgo, così colme di fascino e bellezza da incantare qualsiasi uomo le guardasse, esternassero una natura volgare e possessiva. In questi casi, per la verità rari, accadeva che la festa svanisse nel nulla, così come era iniziata, e in compagnia dello sfortunato viaggiatore rimanessero il ringhiante guardiano e qualche anziano consigliere, di norma guida, Ruggine o il Nero, i quali, tralasciando i convenevoli, lo sollecitavano a non indugiare ulteriormente nell'intraprendere il viaggio e soprattutto a trovarsi la via da solo. Lo scortavano semplicemente alla più vicina porta e, qualora quello dimostrasse l'intenzione di opporsi, non esitavano a convincerlo mettendo in atto metodi sbrigativi e talvolta violenti, dopodiché si chiudeva la porta alle sue spalle. Se poi lo sfortunato si fermava nei pressi delle mura del borgo o nelle immediate vicinanze, onde evitare che infastidisse gli abitanti di Porto Allegro con la sua presenza, chiedevano al guardiano di fare un piccolo giro di perlustrazione e più di una volta questi era tornato con il muso insanguinato a dimostrazione che là fuori aveva incontrato qualcuno restio a farsi convincere dai suoi più che validi argomenti. Quando invece tutto andava per il giusto verso, le feste organizzate per salutare i viaggiatori giunti al termine della loro permanenza a Porto Allegro avevano nella parte iniziale lo scopo di porre in risalto le specifiche qualità di colui che partiva, il quale avrebbe quindi dovuto esibirsi nell'arte che principalmente aveva appreso, avendo come contorno prove di abilità di svariate discipline da parte degli abitanti del borgo. Avevano così luogo corse, tiro con l'arco, lancio dei coltelli o di giavellotti, canto, poesie, prove acrobatiche o di forza. E non mancavano mai nella parte finale della festa le gare più tipiche del Porto Allegro, il lancio della palla di pietra, che era riservato ovviamente ai più robusti e massicci del paese, la gara di equilibrio, che consisteva nel camminare più volte su una lunga pertica posta a qualche metro da terra in mezzo alla piazza principale, bevendo ad ogni passaggio un bicchierino di acquavite, e la gara della birra, che vedeva vincitore chi riusciva a bere più rapidamente, senza versarne una sola goccia, un'enorme caraffa di birra che per alcuni sarebbe stato difficile sollevare. Naturalmente anche la popolazione femminile di Porto Allegro partecipava alle feste, sia esibendosi in danze e canti, sia partecipando a gare come la corsa, il lancio della pietra piatta o il tiro con l'arco, specialità nelle quali alcune fanciulle erano talmente abili da poter egregiamente reggere il confronto con i campioni maschili, al punto che in molte occasioni era accaduto che si giudicassero la vittoria. La loro precisione in tale disciplina era del resto ben conosciuta e temuta dagli stessi nemici, che spesso, quando erano stati tanto temerari da avvicinarsi alle mura del borgo o in occasione delle cacce rituali, divenivano un ottimo bersaglio per gli acuminati dardi che esse scagliavano. Viaggiatore turchino, del tutto ignaro di quanto si andava preparando e soprattutto del fatto che avrebbe dovuto dare prova delle proprie capacità di musico, procedeva lungo le vie del porto, domandandosi il motivo di tanto fermento. La gente, incontrandolo, lo salutava calorosamente. «Ehi là, ospite turchino!» Lo apostrofavano agitando una mano. Siamo pronti? Domandava qualcun altro sull'uscio di casa, in procinto di raggiungere la piazza? Non sembrava vero ai suoi occhi di essere nello stesso posto deserto e silenzioso che aveva conosciuto precedentemente, né immaginava che i suoi abitanti potessero essere così numerosi. Ma ciò che maggiormente lo colpiva era la grande manifestazione di allegria che poteva leggere sul volto di ognuno di loro, e dalla quale si sentiva con forza contagiato. Guardi che questa è la sua festa, gli disse allora Sorriso, che camminava leggero e spedito a suo fianco, e lei dovrà dare prova di saper suonare il violino alla perfezione. Viaggiatore turchino deglutì e in un attimo la rosea situazione che aveva assaporato fino a poco prima parve scurirsi. Oddio, pensò, ma allora è tutto diverso. È sì una festa in mio onore, ma devo fare anch'io qualcosa perché riesca bene, e non è cosa da poco. Rallentò il passo e la cosa non sfuggì a Sorriso, che con una mano davanti alle labbra commentò con una risatina i suoi timori. Bene, disse il viaggiatore turchino, che più o meno consapevole era riuscito a controllare l'emozione. Allora andiamo, se c'è da suonare, suoneremo. Evviva, gli fece eco la fanciulla, e se c'è musica, balleremo. E girando su se stessa, improvvisò alcuni passi di danza, volteggiando intorno al viaggiatore turchino che la osservava incantato da tanta freschezza e gioiosità. Raggiunsero così la piazza dove trovarono ad attenderli guida. Eccovi qua, disse loro, e rivolgendosi poi al viaggiatore turchino aggiunse: Lei è pronto? Badi che questa volta più che mai dovrà dare il meglio di sé e suonare molto bene. Rimase ad osservare per un attimo le sue reazioni e, constatato che, a parte una certa emozione tradita dallo sguardo, il viaggiatore rimaneva nel complesso sufficientemente saldo, lo accompagnò verso il palco riservato a chi doveva gareggiare o esibirsi. Là trovarono già alcuni giocolieri appartenenti alla gente turchina che facevano volteggiare una serie di innumerevoli bastoni corti, lanciandoseli da grande distanza non prima di aver fatto loro compiere un'altissima parabola. Erano abilissimi e la gente applaudiva ridendo e incitandoli a rendere i movimenti sempre più veloci. Il viaggiatore turchino li osservò ammirato. Poi udì un dolcissimo canto di donna, accompagnato dal melodioso suono di un flauto provenire da un'altra parte della piazza. Si volse intorno un po' frastornato e vide che la festa era intorno a lui, in ogni dove. Tocca a lei, disse guida, con fare deciso, mi segua, e lo condusse su un'ampia pedana sopraelevata, dalla quale lo presentò a tutto il pubblico. Viaggiatore turchino lo seguì, piuttosto emozionato all'idea di trovarsi di fronte a tutta quella gente che, se poco prima sembrava divertirsi per proprio conto senza bisogno d'altro, ora guardava lui ed era così silenziosa che se nel cielo fosse passato un volo d'uccello se ne sarebbe udito il battito d'ali. Ecco a voi, disse guida a gran voce rompendo per un attimo quell'assoluto silenzio, ospite turchino, che ci allieterà con il suo suono del violino. Tutti gli occhi erano puntati su di lui e il viaggiatore turchino pensò per un attimo che non sarebbe stato in grado di suonare una sola nota. Sentì le gambe che tremavano e provò una sensazione di freddo e di disagio. Incontrò in quel mentre lo sguardo di sorriso e si accorse che la fanciulla ai piedi del palco gli bisbigliava qualcosa, tenendo fra le mani ai lati della bocca, come quando si desidera che la propria voce giunga più chiara e forte ad un lontano uditore. Viaggiatore non riusciva a capire, scosse la testa e cercò nuovamente di cogliere il messaggio, leggendo il movimento delle labbra di sorriso. La pie ve, ripeteva mentalmente viaggiatore man mano che riusciva a decifrare le sillabe. Poi all'improvviso capì, la pietra verde, la stringa nella mano. Che sciocco a non averci pensato prima, ma accade sempre così. Magari si ha la soluzione in tasca e non ci si ricorda di averla. Afferrò il verde ciondolo che teneva sempre appeso al collo e in un attimo ogni tensione e paura scomparvero. Passò leggermente l'archetto sulle corde per verificare che fossero tutte accordate. Lo erano. Suonò dapprima alcune note staccate, creò l'accordo per trovare la giusta tonalità. Quindi prese ad eseguire uno dei brani insegnatogli da guida, forse proprio quello imparato per la prima volta che aveva incontrato il suo maestro giù alla locanda. Più suonava, più avvertiva un piacevole calore pervaderlo e poteva porre sempre minore attenzione al movimento delle mani e dell'archetto, perché riusciva a suonare le giuste note senza doverci pensare, quasi che esse uscissero da soli dallo strumento. Suonò numerosi brani prima di quelli lenti, poi veloci, e la sua meraviglia era nel constatare quanto bene li ricordasse, ma ancor maggiore stupore gli derivava dall'assoluta semplicità con cui li eseguiva. In un attimo non vide più le persone, la piazza stessa svanì, c'era solo la musica che lo attraversava, usciva dalle sue mani, rientrava nelle orecchie e poi giù fino al cuore per trasformarsi e compiere un altro giro unendosi armoniosamente con altre note. Viaggiatore turchino gioiva non perché pensasse di essere diventato un bravo musicista, bensì avendo la certezza che qualcosa di strano gli stesse accadendo, qualcosa per cui nelle sue mani, il suo corpo, tutto lui stesso, erano diventati uno strumento alla stregua del violino che reggeva, e così, come egli stava suonando il violino, qualcos'altro faceva suonare lui, e la musica, provenendo da chissà quale mondo di armonia, poteva fluire liberatamente per il suo tramite, riversandosi come un'allegra e spumeggiante cascata sulla gente di Porto Allegro. Mentre gli abitanti del borgo lo ascoltavano attenti e silenziosi, continuò a suonare avvolto dalla strana sensazione che lo pervadeva, e comprese ad un tratto che la musica da qualche parte c'era sempre, non smetteva mai di suonare, e ciò che avveniva in quel momento era paragonabile all'aver aperto un passaggio tra due mondi. Mescolato fra la folla, il solitario sentiva che l'armonia della musica fluiva attraverso il suonatore e che questi ne era consapevole senza provare compiacimento per la propria bravura. Era un segreto che egli stesso ben conosceva, come del resto anche Guida, dal momento che era solito, nella lontana solitudine dell'inaccessibile dimora del nord, suonare l'arpa, il flauto, il violino, per mettersi in sintonia con le più remote e potenti forze di armonia ed ascoltare la loro voce attraverso la musica che egli stesso eseguiva. Il viaggiatore continuava a suonare e gli astanti erano incantati da quella musica che correva lontano, oltre il borgo. La udirono i timidi cervi, le guardinghe volpi nei boschi, le solitarie aquile nei monti di settentrione, i fermenti leprotti delle radure. Sicuramente raggiunse anche le terre dei nemici, ma si sapeva che essi non potevano sopportare di udirla e fuggivano il più lontano possibile da quello che era per loro un atroce tormento. Quando il viaggiatore turchino smise di suonare, l'incanto permase tutto intorno per lungo tempo. Tornò il silenzio, mentre ancora, di quando in quando, sembrava di udire una nota vibrare nell'aria. Nessuno dei presenti si mosse, nessuno applaudì o esclamò viaggiatore, perché ogni gesto, ogni manifestazione del genere veniva considerato fuori luogo e di cattiva educazione. Passò ancora un tempo di durata indefinibile, così come lo era stata per l'esecuzione di viaggiatore. Poi, mentre la luce del tramonto tingeva di rosa il cielo sopra l'isola, Sorriso gli si avvicinò. «Le piacerebbe?» sussurrò, come per timore della sua voce potesse infrangere quell'atmosfera d'incanto, «suonare ancora, insieme a Guida e altri suonatori, qualche musica allegra che accompagni una danza delle fanciulle del borgo?» «Volentieri, sì», rispose il viaggiatore turchino, su cui perdurava la sensazione di essere sospeso a mezz'aria, mentre gli altri suonatori prendevano posto accanto a lui sul palco. Formavano insieme a Guida un'orchestra di svariati elementi, con violini, tamburi, tamburelli, flauti, buccine, saltelli, battenti e un pizzico. Giunsero a Sorriso le 11 fanciulle che cominciarono a danzare, accompagnate da una musica allegra e molto cadenzata. Come petali di fiori che si aprono e si chiudono, ora mostrando, ora celando la loro bellezza, così come le gonnelline delle dolci fanciulle ondeggiavano al ritmo del movimento e l'allegria e la sensualità della loro intimità danzanti si diffondevano per la piazza. Viaggiatore turchino trovò nuovamente l'incanto, ma questa volta per la gioia e la sensuale armonia irradiata dalle fanciulle. Intendeva chiaramente come esse fossero perfette nella loro femminilità, quasi che esse fossero uno strumento musicale, esattamente accordato attraverso il quale l'armonia femminile fluiva e si diffondeva intorno come il profumo di un fiore. Come sono diverse da certe figure femminili che compaiono nei miei sogni, pensava, mentre con il violino seguiva l'incalzante ritmo della musica. Piene di problemi, di paure, angosciate, egoiste, prevedibili, non riusciva a toglier loro gli occhi di dosso, sempre più incantato. Vedeva Sorriso e le 11 fanciulle come l'incarnazione del fascino femminile, e poi si accorse di una particolare brunetta ricciolina che sembrava guardarlo con insistenza. Gli parve addirittura che ella stesse quasi ballando per lui, e ad ogni passo, ad ogni movenza, proiettasse su di lui il suo potere seduttivo. Quasi non si accorse che la danza e la musica erano terminate. L'orchestra si sciolse ed ebbero inizio altri giochi ed altre prove. Era una tiepida serata e Viaggiatore, allontanandosi dalla piazza, si recò a passeggiare lungo la spiaggia, guardando sulle calme acque del porto il riflesso della luna appena sorta oltre l'orizzonte. Si sedette sulla sabbia e non passò molto tempo che un fruscio di passi leggeri alle sue spalle lo fece voltare. «Complimenti», gli disse Sorriso, accomodandosi accanto a lui. «Con la sua musica è riuscito a sedurre Ricciolina, al punto che lei tra poco la raggiungerà qui sulla spiaggia». Il Viaggiatore sorrise per un po' imbarazzato da una simile ambasciata e disse alla affascinante fanciulla che in fondo lui non aveva fatto nulla, ma anzi era stata proprio Ricciolina a sedurlo con la sua meravigliosa danza. «Tra un paio di giorni», riprese Fanciulla, sorridendo per le sue considerazioni, «Guida sarà ad attenderla alla locanda per iniziare il viaggio. Nel frattempo lei sarà completamente libero di assaporare i piaceri della gioia e dell'amore secondo le usanze di Porto Allegro». Sorrise nuovamente e, alzatasi, scomparve nella sera, tacciando dietro di sé una lieve scia luminosa. Nel vederla arrivare, il Viaggiatore credette di essere entrato in un nuovo sogno. Avanzava lentamente, i suoi piccoli piedi parevano non lasciare impronte sull'arenile. Era radiosa, vestita di una lunga tunica verde acqua, così fine e leggera da lasciare intravedere lo stupendo corpo. Quando gli fu accanto, con una voce che a lui giunse come una musica melodiosa, gli disse semplicemente: «Buonasera». Poi, fissandolo con quello sguardo che già in precedenza lo aveva incantato, lo baciò e, presa la sua mano, lo condusse lontano lungo la spiaggia. Ricciolina era davvero bellissima, come lo erano tutte le fanciulle di Porto Allegro, e Viaggiatore comprese ancora meglio come fossero diverse da quelle donne che aveva conosciuto nei suoi sogni ricorrenti. Ella non amava molto parlare, ma preferiva esprimersi con delicati e dolci versetti che diedero l'impressione al Viaggiatore di avere a che fare con una creatura fatata, come in fondo fatati gli erano sembrati tutti gli abitanti di Porto Allegro. Si sentiva immerso in un sogno meraviglioso, pieno di sorprese ed anche di difficoltà, di prove e di lotte da affrontare, ma sapeva che tutto questo aveva un disegno. Era diverso dal solito girare in tondo senza una meta, senza uno scopo. Diverso da quella sensazione di cercare a tentoni nel buio che egli ben conosceva. E non poteva finire di stupirsi della presenza di Ricciolina accanto a sé e provava profonda gratitudine e meraviglia per la sua morbidezza, per il suo dolce umore e per l'adorabile e delicato guaire nel suo cercare e pretendere senza vergogna e falsi pudori. Il tempo parve fermarsi in quei due limpidissimi giorni che trascorsero nella casetta dell'amore, nel piccolo villaggio posto su un promontorio che delimitava verso est il golfo di Porto Allegro, dove si incontravano le coppie innamorate. Ai loro giochi d'amore erano di contorno deliziosi pranzetti a base di pesce di mare appena frescato, rinfrescanti nuotate nelle acque cristalline, passeggiate sulla spiaggia, e contemplare le stelle e poi ancora i bagni notturni e il sensuale corpo di Ricciolina immerso nell'acqua che al chiarore della luna risplendeva di riflessi d'argento. Il Viaggiatore allora si tuffava e la raggiungeva, unendosi a lei, poteva nettamente percepire la vibrante armonia di cui la fanciulla era colma.